21 minuto, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Se gli Stati Uniti mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam, lo ha appena detto il vice ministro degli esteri di Teheran, pronti a combattere finché sarà necessario, ha aggiunto in una intervista a Sky News, quindi a un media occidentale. Il paese non è attualmente concentrato su una soluzione diplomatica, ha aggiunto il vice ministro degli esteri iraniano. Saed Khatibzadeh. Naturalmente lo sappiamo, c'è la guerra, quindi si fa la guerra anche con il gioco della propaganda, delle dichiarazioni, oltre che della diplomazia. Ma sicuramente queste parole che sono appena state pubblicate dall'agenzia ANSA un minuto fa, sì anche ANSA viene naturalmente, però agenzia ANSA un minuto fa dimostrano che ancora di più i calcoli di Trump fossero sbagliati, troppo ottimisti. Questo presidente degli Stati Uniti dimostra su tanti fronti di essere molto più debole di quanto lui stesso voglia far credere. Certo, un errore sulla guerra in Iran è più grave di altri. Errore perché lui pensava di risolverla in pochi giorni, se non in poche ore. Buonasera all'americanista Matteo Muzio.
Buonasera a voi.
Matteo Muzio che leggiamo sul Foglio. Matteo, oggi il presidente degli Stati Uniti Trump ha parlato a lungo in una dichiarazione in diretta televisiva, una serie di dichiarazioni tutte centrate sulla questione dello stretto di Hormuz, ma dimmi cosa ne pensi, mi verrebbe da dire più che altro tutte centrate sul suo rapporto con i paesi alleati, perché lui ha chiesto l'intervento dei paesi alleati degli Stati Uniti per intervenire militarmente a Hormuz, si è sentito dire di no. Allora li ha minacciati, ha minacciato persino la NATO, niente, un altro no. Allora è tornato indietro, oggi ha fatto un po' il passivo aggressivo, ha chiesto aiuto di nuovo, ha preso un altro no, e allora lui è arrivato a dichiarare: lo sapevo, l'ho fatto apposta, gli Stati Uniti non hanno bisogno di nessuno, ma volevo vedere cosa succedeva, ma io sapevo che mi avrebbero detto di no. Un po' bizzarro come comportamento.
Diciamo che la dimostrazione che chi alla vigilia delle elezioni del 2024 diceva che il Trump bis sarebbe stato molto diverso dal Trump 1, che spesso si era affinato all'improvvisazione in varie circostanze, anche nelle sue poche incursioni nella politica estera del suo primo mandato, è stato clamorosamente smentito. Abbiamo un approccio forse ancora di più dilettantesco alle questioni internazionali e addirittura un rovesciamento di quella che per anni è stata usata come epitome della guerra preventiva fatta in spregio al diritto internazionale, ovvero sia l'invasione statunitense dell'Iraq. Allora fu George W. Bush a fare, lui o i suoi esponenti del governo, a fare il giro delle cancellerie europee e degli altri stati alleati, chiedendo se erano interessati a intervenire in Iraq, questo prima dello scoppio del conflitto. Adesso abbiamo una consultazione che avviene dopo lo scoppio del conflitto, quando ormai appunto la guerra era già partita e all'inizio sembrava una guerra in tandem Stati Uniti e Israele, invece a quanto pare non bastano, perché lo stretto di Hormuz non si può liberare così facilmente anche per l'uso, diciamo, massiccio delle mine. fatte dalla marina iraniana.
Allora.
Quindi, insomma, siamo di fronte a una situazione di dilettantismo assoluto da parte dell'amministrazione americana. È un calcolo clamorosamente sbagliato.
Ma perché il Pentagono ha lasciato che questo calcolo sbagliato prendesse corpo?
Beh, anche in questo caso pensiamo a chi nel primo mandato di Trump c'era al Pentagono, un generale dei Marines, James Mattis. Chi c'è questa volta? C'è un ex conduttore di Fox News, Pete Hegseth, che al massimo è stato un capitano dell'esercito ed è una persona profondamente infervorata di idee di estremismo nazionalista cristiano, fa parte di una chiesa basata in Idaho, guidata da un pastore che vuole che le donne perdano il diritto di voto. Quindi, insomma, è una situazione radicalmente diversa con le forze armate che sono guidate da un'ideologia millenarista e apocalittica. Quindi, in questo senso, abbiamo gli esperti messi da parte e sostituiti da persone profondamente ideologizzate che non vedono bene la realtà e non hanno neanche né le competenze né l'interesse per dire al presidente che la decisione che sta per prendere sarebbe profondamente sbagliata. L'arma dello stretto di Hormuz è qualcosa che anche l'analista più disattento sapeva, eppure la guerra è andata avanti lo stesso senza un piano per garantire il flusso di petrolio in quell'area. Quindi, ancora una volta, siamo sempre lì. Una decisione azzardata, presa probabilmente per motivi anche di politica interna.
Quali sono questi motivi di politica interna?
Allora, è presto detto, ci sono a novembre le elezioni di midterm, i repubblicani le stanno per perdere in malo modo. La legge che Trump vuole fare per restringere il diritto di voto con un cervellotico sistema per dimostrare di essere cittadini americani, che sarebbe un incubo burocratico per gli stati e per le donne sposate, non sta andando da nessuna parte perché al Senato i numeri per farlo passare non ci sono. Quindi a quel punto sperava che facendo una guerra, gli Stati Uniti avrebbero fatto l'effetto che si dice in gergo politico, rally around the flag, riunirsi sotto la bandiera e quindi dare consenso al presidente in carica, come del resto era successo a George W. Bush dopo l'11 settembre, ma anche in questo caso la guerra si è rivelata incredibilmente impopolare anche perché va a mordere, diciamo, l'elettorato americano nel punto più doloroso, quel portafoglio che aveva già contribuito a far perdere il suo predecessore Joe Biden, che era andato verso il ritiro e poi la sconfitta era capitata alla sua vice Kamala Harris. E a questo punto lo stesso problema aggravato morde il successore di Biden, Donald Trump. E la guerra certo non sta aiutando in questo senso, anzi sta peggiorando la
Beh,
situazione.
c'è un problema ulteriore che anche a volere trovare il pretesto per dichiarare vittoria e andar via, abbiamo appena letto le dichiarazioni di parte iraniana e bisogna essere in due a fermarsi e in questo momento Teheran non ha alcuna intenzione di farlo.
Esattamente, sarebbe difficile dichiarare vittoria anche perché il regime è ben in piedi. Non abbiamo una situazione, giusto per usare un paragone col recente passato, come l'Iraq di Saddam Hussein, dove il regime crollò in tempi relativamente rapidi ed era ormai un regime profondamente fiaccato da oltre 10 anni di sanzioni internazionali anche sulle armi. Il regime iraniano, pur sanzionato dall'Occidente, ha avuto accesso agli armamenti sia russi che cinesi, quindi è un regime non solo fornito, ma che anche a sua volta è un produttore di armi a basso costo, come i famosi droni suicidi che abbiamo visto già utilizzati dalla Russia nella guerra in Ucraina e che sono stati anche utilizzati in questo conflitto, specie nell'area del Golfo contro ad esempio gli Emirati Arabi Uniti. Quindi abbiamo un regime tutt'altro che disposto a dire sì, hai vinto, anzi l'arma propagandistica per l'Iran è profondamente importante per tenersi in piedi e per non crollare come diciamo, molti oppositori vorrebbero, ma non mi sembra che il crollo si avvicini, anzi il regime appare indebolito, ma rafforzato e non c'è uno spezzarsi, come è avvenuto, sempre per fare un altro riferimento storico, nel 79, quando cominciarono le rivolte contro lo Shah, che pezzi dell'esercito cominciarono a ribellarsi. Tutto questo in Iran non sta avvenendo.
Non sta avvenendo anche perché la guerra non sta andando come era nei calcoli iniziali, ammesso che dei calcoli precisi ci fossero. Matteo, però, oltretutto, questa è una guerra aerea, non ci sono truppe sul terreno. Il precedente che viene in mente di guerra aerea è quella in Jugoslavia, ad esempio, no? Per farne uno nel 1999, lì per piegare Belgrado e dintorni, sostanzialmente ci volle più di un mese. Qui stiamo parlando di un paese grande, vasto, come l'Iran, forse il calcolo dei calcoli sbagliati era quello di potersela sbrigare in pochi giorni, no?
Ma abbiamo visto che comunque sotto silenzio anche questo non coinvolgimento delle truppe di terra ha avuto un momento che ha un'eco più remota storicamente, cioè l'invio di 5.000 truppe nell'area degli Emirati. 5.000 truppe ricordano i consiglieri americani mandati nel Vietnam nel sud poco prima che iniziasse il conflitto a fine anni 50, inizio anni 60. Quindi è, diciamo, un inizio un po' preoccupante per gli Stati Uniti che mi danno l'idea di sprofondare pian piano nel pantano iraniano e il paragone fatto dall'esponente del governo di Teheran sul Vietnam a me pare purtroppo al momento calzante.
Agita l'incubo peggiore degli statunitensi, usando il termine di paragone del Vietnam.
Esattamente, e con una certa ragione, perché come dicevamo, non c'è un modo facile di dichiarare vittoria. Probabilmente ci sarà bisogno di un coinvolgimento maggiore. E quello per Trump sarebbe veramente la fine politica, anche perché non ci sarebbe una vittoria. Abbiamo visto anche con un crollo del regime, come in Afghanistan e in Iraq, avremo un prolungarsi di una guerra asimmetrica per mesi, se non anni, con conseguenze devastanti sul morale della popolazione e soprattutto sul morale di un elettorato che l'ha votato con la promessa di non fare guerra. È stato un pilastro molto importante della vittoria di Trump nel 24. L'accusa fatta ai democratici che usavano in campagna elettorale l'ex deputata repubblicana Liz Cheney, figlia di Dick Cheney, il vicepresidente di George W. Bush durante la guerra in Iraq, è stato qualcosa che ha fatto molto breccia nel cuore degli elettori. E adesso vediamo che le idee di Dick Cheney abitano la Casa Bianca, peraltro con molta meno preparazione e molto più dilettantismo.
Senti, ma allargando lo sguardo, quali carte rimangono in mano a Trump per parafrasare lo stesso Trump con Zelensky? Ci ricordiamo quando lo invitò alla Casa Bianca per quell'incontro tranello nell'estate del 2024. Tu non hai le carte, gli disse. Adesso quante carte rimangono in mano a Trump, visto che è arrivato a minacciare la NATO ieri senza successo? Ancora oggi ha detto Putin ha paura di noi statunitensi, non della NATO, ma da parte dei paesi europei ormai non si fa un plissé di fronte a queste cose.
Sì, diciamo che ha perso anche un po', abbiamo visto c'è un combinato disposto in questo momento, perché la sentenza della Corte Suprema gli impedisce il rialzo arbitrario dei dazi nei confronti dell'Unione Europea, quindi tutto questo non è possibile e quindi in questo senso l'arma economica è un po' spuntata. E d'altro canto i paesi europei hanno visto che anche quelli più disposti a patteggiare con gli Stati Uniti, dopo la Gran Bretagna, non ne hanno tratto dei grandi giovamenti, anche quelli che sembravano gli accordi più solidi, anche con, tipo ad esempio, la costruzione dei data center dell'intelligenza artificiale, non stanno portando da nessuna parte. Quindi, per rispondere alla tua domanda sulle carte che a Trump le ne ha molto poche, che non siano il continuare la guerra, continuare il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto e peggiorare la situazione economica del suo paese, ma anche dell'Europa, anche se probabilmente l'Europa potrà mitigare questi effetti con l'attivazione del gasdotto saudita che connette, diciamo, il Golfo Persico al Mar Rosso e un altro piccolo gasdotto emiratino che consente di superare lo stretto di Hormuz. Tramite questi due escamotage, diciamo, gli effetti, che pur saranno gravi, verranno in parte mitigati. Questo per l'Europa, per gli Stati Uniti che dovranno far fronte a spese militari massicce che avranno effetti gravi anche sulle loro scorte di munizioni, invece queste mitigazioni non ci saranno.
Grazie Matteo Muzio, buona serata, buon lavoro.
Grazie a te.
Matteo Muzio del Foglio. E con noi adesso il professor Giuliano Noci, buonasera professore.
Buonasera, buonasera.
Ci ricolleghiamo esattamente dove ci siamo lasciati con Matteo Muzio, ossia alla questione complessissima ormai dello Stretto di Hormuz dal punto di vista non solo militare ma anche energetico, quindi concreto, le navi che non riescono a passare. E questo è un problema crescente per gli Stati Uniti o è un problema che rimane soltanto europeo?
No, l'affare si ingrossa. Donald J. Trump ha lanciato una guerra senza avere un piano, senza avere un obiettivo e senza capire quando fermarsi. Purtroppo non ha tenuto conto che l'Iran non è il Venezuela e che quindi avrebbe reagito e non poteva che reagire con una guerra asimmetrica, cioè generando tensione sui mercati di energia e generando tensione nei paesi del Golfo. Adesso il quadro è complesso per Trump perché qualsiasi cosa faccia lui è in difficoltà. È in difficoltà con la Cina perché pensava di andare a Pechino avendo in mano il petrolio e quindi scambiare le terre rare col petrolio. E non è in grado di farlo perché l'Iran non ha chiuso. Due, è in difficoltà internamente perché i prezzi del petrolio sono uno dei metri principali con cui l'elettorato si muove e il prezzo del gasolio e della benzina aumentano negli Stati Uniti come aumentano nel resto del mondo. Terzo, prende perfino da alcuni paesi europei delle sportellate in faccia, in cui gli dicono che non intervengono su Hormuz. Insomma, il quadro è un quadro decisamente complesso. E anche l'arma di attacco dell'isola di Kargan è un'arma spuntata, perché se lui attaccasse davvero le infrastrutture energetiche, a quel punto l'Iran attaccherebbe le infrastrutture energetiche degli altri paesi e in secondo luogo attaccherebbe le infrastrutture di desalinizzazione dell'acqua, impedendo di fatto ai paesi del Golfo di fornire acqua potabile alla propria popolazione. Quindi, quadro complesso.
Da questo punto di vista, un aiuto militare sarebbe utile naturalmente agli Stati Uniti e a Israele che combatte questa guerra con gli Stati Uniti.
Aiuto militare, cioè allora,
Cioè,
lui
mi rendo conto che è un po' paradossale parlare di aiuto militare agli Stati Uniti, però è quello che vanno a chiedere, è quello che vanno a
no, nel
chiederci.
senso che peraltro lui chiede agli altri di
Eh
fare
sì.
e gli altri, come dire, mi scuso se mi permetto di sorridere, ma ormai quando si tratta di Donald J. Trump c'è da ridere o da piangere,
Chiede agli altri di
secondo
mandare i
me.
soldati a morire,
E
sostanzialmente.
certo, viene a morire perché i suoi non devono morire, quindi temo per lui che non vedrà soddisfatte le sue aspettative. Certo è che, come dire, è davvero impressionante pensare che gli Stati Uniti d'America per l'ennesima volta abbiano commesso lo stesso errore, cioè pensare di intervenire in un paese, di sovvertirne quello che è pessimo regime, per carità, terroristi, ma senza mettere i boots on the ground, cioè con gli aerei e con i missili non si riesce a sovvertire un regime che si è innervato in tutto l'apparato statale. Il Medio Oriente è l'ennesima, diciamo, bacchettata, sberla, pugno nello stomaco che gli Stati Uniti prendono. Eppure è avvenuto un'altra volta.
Considerato che questa storia andrà avanti per un po', non possiamo immaginare che si risolva domani, purtroppo, anche perché a questo punto c'è Teheran che non ha nessuna volontà di fermarsi, visto che vede gli Stati Uniti e Israele in così seria difficoltà. Si possono fare delle previsioni rispetto alle conseguenze sull'economia occidentale ed europea a partire dal mercato dei fossili?
Guardi, il vero, cioè noi abbiamo un quadro che da un punto di vista economico vede l'Europa sostanzialmente non pervenuta da nessun punto di vista, se non dal fatto che ha costi di approvvigionamento energetico che sono aumentati e aumenteranno in misura ancora più significativa, e in secondo luogo che a fronte della crescente incertezza del contesto farà più fatica ad esportare. L'Europa è un continente che, a differenza degli Stati Uniti, esporta e ha quindi un surplus commerciale, quindi l'Europa è fortemente danneggiata. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ne abbiamo già parlato, gli Stati Uniti sono in una situazione che genera inflazione. Allora, tra tariffe che Donald J. Trump ha messo e con questa impennata energetica, gli Stati Uniti, che sono un'economia che comunque con le big tech vola, ha però il resto dell'economia e soprattutto la domanda di beni di consumo che vivrà di una componente inflattiva. Quindi ci dobbiamo aspettare inflazione con ripercussioni sulla manifattura e poi sulla domanda di beni di consumo al supermercato. Per quanto riguarda la Cina è anch'essa esposta a questa situazione, anche se che cosa può fare la Cina? Può imporre al vassallo Putin di aumentare il pompaggio di greggio verso la Cina, cosa che avverrà, e peraltro la Cina ha due altre caratteristiche che la proteggono. Una, ha 1.300.000.000 di barili che le garantiscono 3 mesi senza una goccia di petrolio di approvvigionamento. L'altro elemento è che comunque anche dal Golfo di Hormuz, nonostante sia quasi chiuso ma non chiuso, le uniche navi che transitano sono quelle cinesi, e è transitato qualcosa di pakistano, si diceva oggi. Quindi in qualche misura la Cina ha sì problematiche di approvvigionamento, ma abbastanza gestibili.
Quindi quello, insomma, quello che sarebbe il nemico strategico di Trump è anche il soggetto politico che ci sta perdendo di meno, se non guadagnando, da questa situazione scatenata.
Sì, Trump ha inanellato Nigeria, Venezuela e Iran per arrivare a Pechino a fine marzo con la carta del petrolio, quindi dire io il petrolio e tu le terre rare, quindi su questo ci sediamo e con la stessa forza cerchiamo di trovare un accordo. In realtà, proprio per quello che dicevate anche prima, il petrolio non ce l'ha perché l'Iran non è riuscito a cambiare il regime, a far nulla di quello che si era imposto, quindi secondo me non si farà neanche l'incontro a Pechino a fine marzo. E la guerra purtroppo potrebbe complicarsi ancora di più. Certo è che, come dire, è abbastanza naif la richiesta che ha fatto questa mattina la NATO all'Europa di mettere la pezza rispetto all'enorme buco che ha creato lui. Quindi abbiamo a che fare con un interlocutore che secondo me è poco lucido e che, però, essendo l'interlocutore a capo del paese più potente del mondo, ma non è una situazione simpatica.
Professor Giuliano Nucci, grazie, una buona serata.
Buona serata.
Che sia o meno lucido rimane il presidente degli Stati Uniti. Saluto Nadia Urbinati, buonasera professoressa.
Buonasera.
Un Trump in tale difficoltà che le sorprese potrebbe riservare?
Ma lui è sempre in difficoltà permanentemente, ma le difficoltà non generano problemi a lui in questo momento. Purtroppo non ha ancora negli Stati Uniti un'opposizione all'interno del suo partito valida abbastanza per poterlo fermare.
E fuori dal suo partito?
Nell'opinione pubblica? ma certo che c'è nell'opinione pubblica, c'è opposizione, anche perché i prezzi continuano ad aumentare, c'è il problema serio delle riserve petrolifere che deve usare, perché il mercato internazionale non è dei più economici in questo momento, quindi deve usare le riserve interne e quindi aumenta ovviamente le difficoltà per le popolazioni. Però ancora non ci sono elezioni in vista, però è sempre lui alla Casa Bianca, però c'è una maggioranza al Congresso.
Che cosa deve succedere perché questo equilibrio a suo favore interno cambia?
Innanzitutto la questione iraniana diventa a questo punto un vero e proprio autogol enorme, e questo lo si dovrà mostrare, lo si mostra sempre più ogni giorno. Qui non è soltanto Trump il problema, a me sembra, così seguendo New York Times e altri quotidiani, che il problema sia l'intera intelligence, perché hanno sottovalutato le riserve che hanno, le capacità militari di risposta che ha l'Iran, hanno sottovalutato la capacità strategica di intelligence dell'Iran, hanno sottovalutato le relazioni che l'Iran tuttavia ha con la Russia e quindi la capacità che ha di difendersi, di neutralizzare i radar, i sistemi di radar americani, addirittura di attaccare le basi americane che sono ormai praticamente esposte. Quindi gli Stati Uniti si trovano in una difficoltà estrema, per cui chiedono aiuto all'umiliata Europa, che a questo punto non dovrebbe intervenire perché sarebbe un disastro per tutti noi, e però continua a dire che non ha nemmeno la capacità di proteggere, diciamo, l'approvvigionamento petrolifero dello stretto di Hormuz. Quindi ci sono problemi che lui ha di fronte a sé, uno perché non riesce a controllare diciamo le sue decisioni che portano all'opposto di quello che lui aveva promesso. Secondo, gli alleati sono silenti e devono esserlo se vogliono fermarlo, altrimenti non lo si può fermare. Quindi siamo in un cul-de-sac di fatto. Questa è la situazione tremenda nella quale lui ha messo tutto il mondo, non solo se stesso.
Senta, ma mi dica se l'impressione che ho è sbagliata. Come sembra che Trump non abbia una strategia per la conduzione vincente della guerra, sembra che non abbia nemmeno una exit strategy, però.
No, non ce l'ha, perché lui pensava di poter ammazzare il capo ed era tutto finito lì. Lui non sapeva quello che stava facendo, anche perché non faceva cose che lui stesso desiderava fare, ma faceva cose che l'amico Netanyahu ha suggerito a lui di fare. Quindi praticamente lui stava operando secondo un'intelligence non propria, e anche quella ha fallito a quanto pare, perché Israele oggi è molto poco sicura, è molto esposta, e i riservisti che stanno chiamando, più di 400.000, dimostrano quanto sia sotto tiro e sotto rischio Israele. Quindi ha reso la parte, tutta la zona, l'area insicura anche per i propri amici. Quindi non questa persona, cioè il presidente degli Stati Uniti, è non solo dannoso alla propria gente, è dannoso a tutti.
Grazie professoressa Urbinati, buonasera anche a lei.
Prego, buonasera.
È alle 20:29, il nostro tempo è finito, ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani sera attorno alle 8. Un saluto a tutte e a tutti, rimanete con noi nei programmi di Radio Popolare, Popolare Network.